Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono Le vite degli altri, io sono Raffaele, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura, noi siamo la Rete 14 giugno. Buonasera a tutti, torniamo in diretta dopo diverso tempo e torniamo con un ospite, un amico delle vite degli altri, Matteo Micheli. Buonasera Matteo.
Grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qui con voi.
Ritorniamo con tutti i crismi del caso, visto la contingenza del momento, visto le restrizioni, e quindi proviamo a tornare ad una sorta di normalità con le regole che ci diamo come comunità per la salvaguardia della salute e della sicurezza della comunità. E quindi non potevamo, come dire, riprendere, se non parlando di salute e sicurezza, non potevamo che farlo con un ospite autorevole, diremo da qualche tempo anche illustre, poi diremo il perché, autorevole, è da un po' che non interloquiamo con Matteo, e lo abbiamo conosciuto come collaboratore del CESPRO, ma insomma e tante cose, e fra queste tante cose è anche un Cavaliere della Repubblica, per noi, al di là dell'ironia con la quale insomma abbiamo vinto l'imbarazzo, e anche, come dire, con il quale abbiamo sposato con entusiasmo questa notizia, ci fa piacere, e pensiamo, rispetto alle competenze che Matteo ci ha elargito in questi anni, pensiamo sia assolutamente meritato. Ti mettiamo accanto a l'ex candidato alle elezioni per il Presidente della Repubblica, però insomma un cavaliere è saltato, proveremo a proporti come alternativa valida, ecco, insomma.
Ognuno di noi deve fare ciò che sa fare, questo è il primo elemento, quindi parlare di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro mi riesce bene. Inaspettata quella medaglia, quindi ricevere giustamente dal Presidente della Repubblica è un onore, ecco, un onore che ci ha preso davvero di sorpresa, però questo argomento merita assolutamente di essere approfondito. Dobbiamo scavare nel profondo, Raffaele. Purtroppo parlare oggi di sicurezza sul lavoro, ahimè, dopo quello che è successo nelle 24 ore appena trascorse, suona male. Non è facile, Raffaele, non è assolutamente semplice. Da maggio del 2021, che purtroppo, ahimè, non riesco più ad avere un arcobaleno di colori. Purtroppo la sicurezza sul lavoro o c'è o non c'è. Non possiamo avere una scala.
Sì, infatti, volevamo fare una riflessione proprio su questo, e quindi partendo dai dati del 2021, dove si vedono oltre 1.400 morti sul lavoro, morti capitate durante proprio l'attività lavorativa sono 695, gli altri nelle graduatorie dell'INAIL vengono classificati come incidenti in itinere, e quindi Credo ci sia da fare una riflessione anche su questo. Prima nel fuori onda parlavamo con te che nell'incidente in itinere poi in realtà c'è da distinguere se quell'incidente è accaduto nell'andata o nel ritorno dal lavoro con un mezzo proprio, se invece comunque nello spostamento con un veicolo aziendale, e quindi ci sarebbero da fare riflessioni su quello. Ma c'è da fare una riflessione anche sullo stress dal lavoro correlato, perché insomma credo che lavori che portano turni che alternano mattine presto a sere tardi, un intervallo che molto spesso va in deroga alle 11 ore di riposo, lavori stressanti esposti al pubblico, quelli di fatica, insomma c'è un complesso mondo che va analizzato. E poi, come dicevi tu, anche la morte di un ragazzo diciottenne nell'ultimo giorno del famoso periodo di alternanza scuola-lavoro, dello stage alternanza scuola-lavoro. Ecco, con te vorremmo approfondire un po' queste tematiche per iniziare la puntata, e poi insomma andremo a parlare anche insomma un po' di altro, ma partendo da qui, quanto c'è da fare e quanto è giusto parlare di salute e sicurezza solo in queste occasioni, cioè quando si viene toccati dal dispiacere, dallo stupore che si muoia nei posti di lavoro e soprattutto quando accade ai giovani, quanto invece sarebbe giusto parlare sempre dell'educazione alla sicurezza?
Beh, sono d'accordo, anzi in questi momenti, ti dicevo prima, servirebbe il silenzio, perché troppe parole si ascoltano dopo queste tragedie e a volte vengono edulcorate. Faccio riferimento, la prima cosa che mi ha colpito è stata proprio dire era l'ultimo giorno, quasi come se fosse legato ad una sorta di fatalità. Cioè chi non è addetti ai lavori vedono in tutto questo una sorta di sorte, il rischio proprio equivale a risico, sorte. Non è così, cioè dobbiamo riuscire a dire che il rischio infortunistico per quanto riguarda le morti sul lavoro deve, non dovrebbe essere zero, cioè quel numero è sempre un numero di troppo. È chiaro che non ci sarà mai il rischio infortunistico zero, ma è chiaro che non si può e non si deve in nessun modo morire sul lavoro. Determina che la centralità, il focus del cosiddetto benessere organizzativo non mette al centro la persona, l'uomo, l'eyewear, uomo come genere umano. Se non facciamo questo percorso, ed è tutto evidente che non ci saranno mai delle vere bonifiche. Si parla di miglioramento continuo, quando invece noi dobbiamo bonificare, non migliorare. Cioè noi non abbiamo raggiunto purtroppo la sufficienza nella maggior parte delle situazioni in tema di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro, quella dimenticata, purtroppo tornata in voga solo dopo la pandemia. Se non facciamo questo percorso, se non abbiamo il coraggio, ecco, mentre tu parlavi pensavo a un grande divulgatore scientifico che è il nostro amato Piero Angela, che qualche settimana fa ha detto una cosa fondamentale. Ha detto mai e poi mai vergognarsi di chiedere il rispetto delle regole. Cioè, se abbiamo scritto un testo meraviglioso che è il decreto 81, se abbiamo scritto un testo meraviglioso, oggi c'è la prima votazione del nostro Presidente della Repubblica, il nostro testo fondamentale è la Costituzione, noi lì dentro dobbiamo chiedere il rispetto delle regole a livello sistemico. Allora funzionerà la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro. Se invece noi scriviamo le regole e poi facciamo del tutto, facciamo finta e troviamo per qualsiasi cosa una giustificazione, il cosiddetto svincolo morale, sì, ma così è troppo, no? E questa legge pretende troppo, sostituendoci al legislatore, e quindi è chiaro che non ci sarà mai il risultato.
Ma come dire, questo avviene per mancanza di volontà, per ignoranza, per mancanza di capacità di programmazione, di miopia imprenditoriale. Quali sono le cause o le concause?
Credo che sia un insieme di tutti questi ingredienti, Raffaele, perché noi siamo una nazione perfetta per quanto riguarda la carta. Cioè, se andiamo a leggere come è strutturata, no, l'idea di sicurezza sul lavoro, noi dovremmo essere meravigliosamente perfetti, dovremmo tendere davvero a zero, invece non è così. Quindi cosa succede? Succede che a volte lo Stato dimentica le proprie leggi e quindi fa altre leggi che vanno in contrasto con le leggi precedenti. Aziende dove i datori di lavoro adesso, con la riforma del testo unico, dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione, ecco, questo potrebbe essere una bonifica. La scelta giusta la faccio solo se sono consapevole, quindi mi metto, no, a livello sistemico. Cioè, il datore di lavoro farà una scelta sbagliata attraverso il buon senso. Se invece io so quali sono le scelte che devo mettere in atto, allora probabilmente adopererò una bonifica per un miglioramento delle condizioni di sicurezza. Chiaro, se lo Stato legifera male, se i datori di lavoro non rispettano le regole, ma anche noi stessi datori di lavoro, anche i lavoratori, quindi a volte, no, il lavoratore non consapevole agisce secondo l'idea di buon senso. E in ultimo, ecco, in questa triade perfetta, l'organo di vigilanza. Se questi tre non fanno il proprio dovere, il risultato è quello che viviamo.
Vi è un, come dire, da parte del tessuto imprenditoriale italiano, o di quel che ne resta, insomma, vi sia, ecco, come dire, una sorta di timore ogni qualvolta si parla di sicurezza. Oddio, eccoli, che ora mi mandano in rovina sulla sicurezza. Forse perché mancano delle esperienze positive, delle sperimentazioni positive che oggettivamente dimostrino, come dire, che nell'ambito della salute, investire nell'ambito della salute e sicurezza ha un ritorno economico notevole e come dire, continuativo nella distanza. Ecco, perché di fatto non va in televisione una roba di questo genere, non
c'è,
è
appeal,
di
esatto, non è sexy.
Ora sì, appunto, cioè, l'idea di dire l'imprenditore che ha investito sulla sicurezza, che e ne ha avuto un guadagno, come te lo sai, lo so anch'io, insomma, come tutti noi che sulla salute e la sicurezza proviamo, io provo, te insomma lo fai, ci vivi, provo a capire, a sapere, a informarmi. Sappiamo, abbiamo la certezza che non vi siano alternative e che quelle alternative sono delle alternative remuneranti da un punto di vista economico.
Certo.
Però non riusciamo, perlomeno non si riesce a renderlo di dominio pubblico, non è unanimemente condivisa.
Perché? Perché secondo me è nato giustamente come un obbligo. Tutte le volte che ci obbligano a fare qualcosa non ci sarà mai la motivazione. Già questo è un primo presupposto, no? Un muro nei confronti proprio di un tema invece che, come dicevi te, è performante, perché tende al benessere delle persone. Cioè, le persone, i lavoratori, lavorando in un luogo dove c'è benessere, è chiaro che porterà inevitabilmente un guadagno per tutti. Allora, cosa c'è dietro? Cioè, credere che la sicurezza sul lavoro, ecco, quando si parla di sicurezza sul lavoro, probabilmente la prima immagine che ci viene in mente è Darth Vader, no, di Star Wars, in qualche modo, no? Cioè, come proprio l'idea di qualcosa di estremamente negativo. Ma questo un po' tutti, guardate. Pensiamo ai lavoratori anche. Partecipare obbligatoriamente a un percorso di formazione, cioè chiedergli, ok, la mattina prima di andare a quel corso, qual era la tua voglia, qual era la tua motivazione? È chiaro che non può essere quello il movente, la motivazione deve essere qualcos'altro. Cioè, dobbiamo provare a percorrere una strada alternativa in tema di sicurezza sul lavoro. Ce lo dimostra anche la scienza, Raffaele, perché quello che dicevi tu, alcuni studi statunitensi dimostrano che per ogni dollaro investito in protocolli di salute ne tornano indietro 4. Cioè, significa che se non mettiamo al centro la persona, non avremo mai un risultato positivo. Faremo sempre le cose per obbligo, ma non perché vediamo un risultato. La sicurezza sul lavoro invece deve essere qualcos'altro.
ti dico questo perché ora devio dalla nostra discussione, perché ne provo a fare un esempio anche pratico, no? Abbiamo seguito come collettivo Rete 14 Giugno, ma insomma in generale, come anche da questi microfoni abbiamo seguito tutta quest'estate, questa lunga estate di rivendicazioni dei lavoratori della GKN. Quello che mi stupiva, poi non entro nel merito della vicenda specifica, era solo per prenderlo in maniera strumentale come esempio, l'imprenditore che si è sobbarcato questa transizione, che è una transizione anche ecologica, e questo mi auguro che sia così, ecco, insomma, poi le tante esperienze negative di questo paese ti fanno sempre stare un po' sul chi va là, però insomma l'impressione personale che ho, la percezione che sia una persona che tendenzialmente abbia voglia di investirci in quell'azienda, mi ha stupito che riuscisse innanzitutto che parlasse di transizione ecologica, e poi che parlasse anche di collegasse questa cosa a un aumento di posti di lavoro. Credo che ci serva quello, ora indipendentemente da come andrà quella vicenda, non entro nel merito, certo. Indipendentemente da come andrà quella vicenda, credo ci serva una speranza e un'idea che vada in quella direzione, una direzione che sia lungimirante, che sia a lungo termine, e per la quale culturalmente sembra che questo paese non sia preparato, non sia abituato.
Non siamo mai pronti. Le cose cambiano col tempo, questo lo capiamo, però il tempo qui è finito. Cioè, si parla di sicurezza sul lavoro da più di, non so, 3 secoli. Pensiamo davvero a Bernardino Ramazzini, parlavi di stress, no? Parlavi di turni di lavoro in qualche modo, e Bernardino Ramazzini l'aveva già detto nel 1713. Siamo nel 2022, Raffaele, il tempo è finito. Non possiamo continuare a riflettere, ora dobbiamo agire. Se non lo facciamo ora, cosa regaleremo ai nostri figli? Si parla di turni di lavoro, dice turni a volte massacranti, no? Diceva 11 ore. Siamo sicuri che faccia bene la nostra salute? Che cosa si fa? Dice, ma allora si assume una persona in più, ma se è necessario, e quella diventa l'adeguamento alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Cioè, non è che posso utilizzare le persone a mio piacimento, no? Cioè, o credere che ci siano aziende immuni dagli errori. No, cosa bisogna fare per fare le scelte giuste? La partecipazione è la prima misura generale di tutela. Se non facciamo le scelte attraverso una partecipazione attiva da parte dei lavoratori, con, ricordiamolo, Raffaele, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, diventa fondamentale, ma deve essere prodromico alla sicurezza stessa. Non può essere chiamato dopo, deve essere chiamato prima, perché la scelta giusta in tema di sicurezza la faccio solo in fase di progettazione, se no altrimenti navigherò a vista. Poi probabilmente l'America la scopriamo, però è stata fortuna, e noi non dobbiamo andare con questa linea. Noi dobbiamo arrivare ad un'obbligazione di risultato subito, ora, adesso, e non c'è più tempo, Raffaele, per ragionamenti. Il decreto 81 c'è, sono 306 articoli, 51 allegati. Questo governo ha fatto un cambiamento epocale, poi se vogliamo approfondiamo 2-3 passaggi, no, sulla formazione, sull'addestramento, sul ruolo del preposto, sul ruolo del datore di lavoro, e se non ci mettiamo in testa di fare le cose fatte bene, a me il risultato purtroppo non cambierà.
Andiamo con il primo stacco musicale. Thank you.
rientriamo in diretta e con Matteo vorremmo approfondire quello che anticipavi prima dello stacco musicale, quindi gli aggiornamenti del decreto 81 fatti dal governo, proprio quello che riguarda appunto la formazione e anche il ruolo del datore di lavoro. Quindi se vuoi per favore spiegarci e spiegare a chi ci ascolta quali sono le note integrate da questi ultimi decreti legge.
Io penso che la cosa più importante che ha voluto questo governo e che probabilmente veniva detta da anni ma mai ascoltata da chi poteva cambiare le norme, era che i datori di lavoro, ai fini della sicurezza, altro capitolo importante, probabilmente non riusciremo a approfondirlo in questo momento, però ecco, il datore di lavoro ai fini della sicurezza dovrà obbligatoriamente ricevere un percorso di formazione. Era l'unico soggetto all'interno del decreto 81 che non aveva assolutamente idea, no, di che cosa fosse il decreto 81 stesso, perché non era obbligato al percorso di formazione. Ecco l'altro elemento negativo, no? Sono pochi le persone illuminate che si spingono, no, a capirne. Si è sempre fatto così, quella frase pericolosissima, il non ascoltare il bravo responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il non ascoltare il bravo rappresentante lavoratori per la sicurezza, portava poi a fare delle scelte a volte scellerate. Ecco, d'ora in poi, almeno fino al 30 giugno 2022, quando gli accordi Stato-Regioni sulla formazione verranno rielaborati, dal 30 giugno 2022, sperando che i termini vengano rispettati, il datore di lavoro dovrà fare un percorso di formazione. Questo sarà davvero un punto centrale. E la riforma, diciamo, del decreto 81 col 146 ha visto anche l'equiparazione dell'organo di vigilanza, quindi non solo le aziende sanitarie locali ma anche l'Istituto Nazionale proprio della Sicurezza sul Lavoro, equiparando proprio la possibilità di fare anch'essi degli interventi mirati di vigilanza. La formazione per il preposto: il preposto potrà sospendere un'attività che non viene svolta in sicurezza e non potrà essere soggetto a nessun tipo di discriminazione. Beh, questo diventa davvero un altro elemento fondamentale, cioè di fronte ad un'evidente carenza, no, della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro, il preposto, e ricordo la frase di Piero Angela, deve fermare quella lavorazione. Cioè, se mettiamo qualcosa che ostacoli, no, la sicurezza sul lavoro, e penso a determinate situazioni che abbiamo vissuto in Italia a maggio, penso al freno, no, sulla funivia, e chissà, deve fermare, non ci deve essere più, non ci deve essere più un 8 ottobre 2001, penso all'Inate, dove i lavoratori lavoravano senza radar di terra. Se noi chiediamo alle persone perché è successo quel disastro, le persone ricordano che un piccolo aereo ha invaso una pista di rullaggio. Nessuno sa che quell'incidente è accaduto perché gli operatori, i lavoratori di quell'aeroporto, non solo, ci sono la bellezza di più di 70 errori latenti, quindi distanti anni dall'incidente, lavoravano senza condizioni di sicurezza. Ecco, come si ferma tutto questo? Si ferma con i preposti, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che fermano quelle attività che non sono sicure, perché il rischio è grave, un rischio imminente, è un rischio che fa perdere la salute dei nostri lavoratori. Noi dobbiamo assolutamente fermare, no, questa pallina su un piano inclinato. Bene, questa riforma secondo me è in linea, cioè dare questa possibilità al preposto di poter fare e sospendere e non avere nessuna, diciamo, poi discriminazione, no, ripercussione, potrebbe essere un elemento forte, un indicatore che ci permette di cambiare strada in tema di sicurezza sul lavoro.
Nelle telefonate intercorse fra noi e Matteo ricordavamo il professor Vitiello, no? Quando in uno dei tanti interventi del professor Vitiello questi sostiene che il lavoro deve essere bello, in qualche modo lo anticipavi nelle tue riflessioni e le riflessioni fatte finora. Che vuol dire che il lavoro deve essere bello da un punto di vista di salute e sicurezza? Non è non parla uno sprovveduto, non lo dice così, come dire, immaginando un mondo ideale, lo dice in maniera molto fattiva, molto concreta. In che termini?
Gli indicatori di malessere organizzativo. Cioè, la bellezza è nel vedere i lavoratori che non escono dalle attività, che non entrano nelle attività dicendo mamma mia quando finirà. Entrare all'interno di un posto bello significa entrare in un posto che tende al benessere, perché più del 50% delle ore che viviamo, quando siamo svegli, le passiamo all'interno di un sistema organizzato. Il sistema deve essere bello, lo diceva Adriano Olivetti. Pensiamo al benessere delle fabbriche, deve tendere alla centralità dell'uomo, deve tendere alle relazioni. Pensate che durante la pandemia l'abbiamo chiamato distanziamento sociale, no Raffaele? E questo non tende alle relazioni, eh? Noi dobbiamo essere distanziati da un punto di vista fisico, non sociale. Le organizzazioni, gli indicatori, no, di benessere, c'è un sistema istituzionalizzato all'interno delle aziende per fare le segnalazioni? Se la risposta è no, e non c'è sicurezza, come segnalano queste persone le cose che vedono in carenza, no, nella salute, nella sicurezza e nell'igiene sul lavoro? Come si rapportano? A chi si devono rapportare? Bene, introdurre questi concetti all'interno dell'organizzazione significa scoprire quell'invisibile errore latente che, ahimè, all'interno delle organizzazioni l'uomo non vede più perché le vive. E la nostra mente ormai, vivendo quel sistema, quell'organizzazione, omette, non vede. Cosa bisogna fare? Bisogna intervenire con dei bravi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ascoltati, dandogli il tempo giusto per fare quel lavoro. Ecco l'altro elemento fondamentale. Purtroppo sento sempre: non c'è mai tempo. Doveva essere pronto per ieri, quindi che cosa si fa? Si rimedia col copia e incolla, perché quel documento ci deve essere. Ecco, questa non è sicurezza, è meglio non averlo, eh? Cioè, il documento, ecco, tutto parte, se quella progettazione a cui facevo riferimento prima, Raffaele, che è il documento di valutazione di tutti i rischi, è fatto bene. Ma io devo dare tempo a chi lo elabora e chi poi lo studia e chi poi me lo controlla, no? Cioè, quello che viene visto come il controllo da parte anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nulla è che un audit, che una verifica, non è il controllo di un organo di vigilanza che emette una sanzione se il documento di valutazione di tutti i rischi è fatto bene. No, controlla se questi indicatori a cui faceva riferimento Vitiello ci sono all'interno del documento, c'è relazione, c'è profumo di sicurezza all'interno delle nostre aziende. Bene, se iniziamo dai documenti che sono fatti con lo standard, il copia e incolla, o assolutamente non specifici, no, non cuciti, prendendo le misure corrette della nostra azienda, è chiaro che non possiamo parlare di indicatori di benessere organizzativo. E la cosa peggiore è che se il documento di valutazione di tutti i rischi non è corretto, tutto quello che seguirà non sarà corretto. Penso all'altro elemento, no? Abbiamo parlato di consapevolezza. Io rendo consapevole le persone attraverso un buon percorso di informazione, formazione e, non dimentichiamolo, di addestramento, solo e soltanto quando il documento di valutazione di tutti i rischi è specifico, è corretto, è rigoroso, è completo, è flessibile e poi concretamente applicabile. Non basta solo scrivere ciò che io vorrei, ma quello che c'è scritto i miei lavoratori devono poterlo mettere in atto, e per poterlo mettere in atto lo devono conoscere
o perlomeno cercare di perseguirlo, insomma. E mentre parlavi pensavo al Museo dell'Opera del Duomo, e uno degli aggiornamenti fatti da RLS è stato su una visita al Museo dell'Opera del Duomo e al fatto che in decenni della costruzione di quella meraviglia sia morta una sola persona. Le misure messe in atto su salute e sicurezza partivano dal benessere di quelle persone, anche alimentare, degli operai che erano che edificavano un'opera d'arte alla fine. Quindi è evidente che in qualche modo partire dal benessere di cui tu parlavi, che non è soltanto un benessere pratico, ma è anche un benessere ideale, e anche l'idea di sentirsi parte di qualcosa che vai a edificare, di qualcosa che vai a costruire, anche una nuova organizzazione del lavoro. Dico questo perché nelle nostre telefonate ricordavo giusto appunto prima, si parlava della grande distribuzione organizzata, e rispetto alla grande distribuzione organizzata in generale, un'analisi sull'invecchiamento della popolazione lavorativa, quindi, che è un problema diffuso, e che nello specifico della grande distribuzione organizzata può essere gestito, organizzato, riorganizzato anche attraverso una rotazione delle mansioni, cosa che evidentemente non riguarda soltanto un ambito specifico, però è qualcosa con il quale dover fare i conti, l'invecchiamento della popolazione lavorativa. Quindi, come dire, la salute e la sicurezza, l'avevamo già detto insieme una delle ultime puntate fatte insieme, non può prescindere dall'organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro futura deve inevitabilmente partire dalla salute e la sicurezza, perché va inevitabilmente a incrociare l'invecchiamento della popolazione lavorativa, e quindi l'impossibilità di svolgere molte delle mansioni attuali. Si parlava di grande distribuzione organizzata perché è quella che noi conosciamo, che personalmente conosco, insomma, che la Vania ed io mastichiamo ogni giorno, e quindi in qualche modo ci viene più semplice a analizzarla. Però insomma, questo può valere per una fabbrica, può valere per una bottega artigiana, insomma. Evidentemente è qualcosa con il quale fare i conti. Come lo immaginiamo il lavoro del futuro?
Come lo immaginiamo ora, non nel futuro, perché queste sono le riflessioni che dobbiamo aver già fatto qualche anno fa, Raffaele. È questa che ti fa rabbia, no? Voglio essere il più semplice possibile, proprio per evitare di creare, no, quella distanza tra le persone e la sicurezza sul lavoro. L'abbiamo creata difficile questa materia, Raffaele, e questo è il problema. Non siamo stati capaci di renderla semplice. Prima della complessità c'è la semplicità. Queste riflessioni devono essere fatte ieri, quindi se non l'hanno ancora fatte bisogna intervenire immediatamente, perché sono le misure generali di tutela, non gli articoli che seguiranno, no, il vario rischio. Parlo di campi elettromagnetici, di movimentazione manuale dei carichi. No, la prima riflessione è proprio l'applicazione all'interno delle misure generali di tutela. Quindi l'articolo, proprio il primissimo, dice: attenzione, devi applicare i principi dell'ergonomia organizzativa. E nei principi dell'ergonomia organizzativa c'è proprio questa riflessione. Ma da chi è composto le mie risorse umane, no? Chi ho davanti? L'età? Il sesso? L'individuo? Pensiamo a quella parola bellissima, no? Il dispositivo di protezione individuale, no? Individuale, cioè significa che è il dispositivo che si verrà a Matteo, a Raffaele, a Vania, e non è generale, è individuale. Beh, la sicurezza sul lavoro vuole questo, questa riflessione, ma le mansioni che svolgerò attraverso davvero una sorta di analisi completa dettagliata, precisa, per gruppi, omogenei, sull'individuo. Dovrà dire se quella persona può fare quella lavorazione, se no altrimenti cambio, faccio un turnover, la sposto, non potrà fare per una vita intera essere esposto allo stesso rischio, in funzione proprio anche dell'invecchiamento. Perché se non consideriamo questo, non c'è proprio la base, non c'è più sufficienza. Quello che dicevo prima, Raffaele, lo ripeto, è che se la sicurezza non c'è e non ha raggiunto la sufficienza, non ci si può dire va bene, però stiamo migliorando. No, non si parla di miglioramento. Se non hai raggiunto la sufficienza, stai adeguando, stai in difetto, e non sarai e non partirai con il miglioramento finché tu non hai raggiunto il 6. E il 6 è totale, il 6 è, hai 306 articoli da mettere in essere in maniera corretta. Finché non hai raggiunto il 6 su tutti, non puoi dire di essere sicuro. Ecco l'indicatore.
E qui si inserisce lo sviluppo tecnologico. E guarda, riflettiamo in questi giorni su questa cosa. È la prima volta che faccio una riflessione non intimorita, non spaventata verso in prospettiva futura, ovvero un po' perché, come dire, la nostra analisi del futuro è viziata anche da un ordine mentale sindacale, no? È un po' l'idea del sono decenni che cerchiamo di porre un argine al lavoro che si perde, a questa emorragia di posti di lavoro, e quindi in qualche modo anche la nostra forma mentis va in quella direzione. Bene, per la prima volta ho pensato invece a quanto la capacità di sposare lo sviluppo, come dire, la digitalizzazione, lo sviluppo tecnologico in prospettiva futura, questo sia un'enorme risorsa di tutto il mondo del lavoro, di tutti i soggetti che si occupano di lavoro, e occupandosi di lavoro si occupano di sicurezza. Perché? Perché lo sviluppo tecnologico innanzitutto aiuterà a rendere come dire, meno ripetitivo la propria mansione, ma interagendo probabilmente con una macchina, con un macchinario più sofisticato, inevitabilmente in qualche modo stimolerà anche il lavoro manuale, o perlomeno lo immagino così, poi dimmi se mi sbaglio, ecco. La immagino in prospettiva in questo modo, e nello stesso tempo consentirà ad una popolazione tendenzialmente anziana di continuare a lavorare, non essere per forza espulsa dal mondo del lavoro.
Certo, secondo me è in linea, Raffaele, con quello che diceva anche il nostro codice civile. Cioè, ricordava, chiedeva in maniera forte, no? Ma generale preventivo, ecco, la legge non è la punizione. La legge serve per fare le scelte giuste, cioè ci dà la via, no? E nel 1942 avevano scritto quello che hai appena citato, cioè il processo tecnologico in aiuto, stare al passo coi tempi significa anche questo, fare una riflessione. Ho un popolo di lavoratori che probabilmente invecchia, devo dargli le attrezzature giuste per evitare un sovraccarico, no? Cioè andare a incidere in maniera negativa proprio sulla salute dei lavoratori, che non avranno assolutamente le stesse facoltà di quando sono entrati come forza lavoro. Ecco questa riflessione da dover introdurre all'interno di sistemi organizzati, penso che sia davvero arrivato il momento, perché ce lo chiedeva già qualche anno fa il legislatore.
Andiamo con il prossimo stacco musicale.
Talking of the big monkey man, it's your lie, it's your lie.
rientriamo in diretta per questi ultimi minuti di trasmissione per parlare un po' dei lavoratori. Dicevamo prima del fatto della formazione. Parlando di formazione mi viene un po' in mente l'idea che tanti lavoratori hanno della formazione, come dire, anche quasi un senso di noia, un po' come dicevi anche tu prima, Matteo. Ecco, allora mi chiedevo, questo senso di noia è dato da come viene presentata la formazione, quindi magari in qualche caso anche un po' noiosa, forse un po', come dire, quasi effimera, perché può capitare anche di farla davanti a un computer, davanti a uno schermo, quindi senza nessuna relazione personale, senza nessuno a cui poter fare una domanda in più, a cui poter rendere personale quell'esperienza o quel tipo di lavoro che andrebbe fatto in un certo modo, no? Senza poter dire, per esempio, muovo i carichi, sì, a me però capita così perché l'ambiente di lavoro è questo, e quindi fine a se stessa può essere considerata a volte, o se, a parte questo modo di presentare la formazione, è anche colpa di una mancanza di educazione nel nostro popolo. E quindi, se iniziare sin dalle scuole primarie con un corso di formazione sulla sicurezza, partendo certo da piccolini, parlando del casco per andare in bici, delle cinture dell'automobile, piuttosto che se vai a far giardinaggio con la mamma mettiti i guanti, ma ora per fare, proprio per parlare in semplicità, se, ecco, educando sin da piccoli possa poi diventare un tema centrale e anche interessante.
Io credo che per questo secondo punto, Vania, sia la strada corretta, no? Cioè parlare proprio di sicurezza, ma davvero a 360 gradi, non parlare più di sicurezza sul lavoro o sicurezza strada, sicurezza domestica, no? Perché la persona rimane sempre se stessa, non è che cambia e va in switch off, switch on, a differenza del luogo in cui si trova, no? Ecco, quello può generare assolutamente lo strato corretto, la piattaforma in cemento armato su cui edificare poi tutto il resto. Però quando invece si parla, ecco, queste due strade probabilmente dovrebbero essere parallele, quando si parla di sicurezza sul lavoro, di informazione, di formazione, addestramento, due aggettivi sono fondamentali. Non è l'attestato che mi salva la vita, è a rispondere a la formazione deve essere sufficiente e adeguata. Per rispondere a questi due elementi c'è solo una cosa da fare. Ma la formazione com'è stata progettata? Se i miei discenti, se i miei lavoratori entrano nell'aula e sono già annoiati in partenza, è chiaro che la progettazione è scorretta. Se escono dalle 8 ore, dalle 16 ore di formazione dicendo mamma mia quanto ci siamo annoiati, è chiaro che lì non è stato colpa solo della progettazione, ha delle responsabilità anche il docente. I docenti devono ricordarsi che non sono lì per recitare, i docenti sono lì come facilitatori. Quindi il primo elemento è, scusami Raffaele, tiro sempre in ballo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere chiamato nella progettazione di questa formazione. Progettarla prima di essere erogata significa che settimane, se non mesi prima, si fa un pool tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chiamo il preposto, chiamo il datore di lavoro e insieme dico qual è l'obiettivo che voglio raggiungere con questa formazione, su questo costruisco cosa gli indicatori di risultato, ecco le misure di controllo delle misure preventive e protettive che ho messo all'interno del documento d'azione di rischi. Tutto il resto non è sufficiente. Cioè, non so se sono
sì,
chiaro.
Sì, anche perché
Raffaele,
penso che, come dire, in ogni ambito lavorativo l'RLS, in quanto lavoratore, ti dà anche il termometro, in quanto, come dire, lavoratore, ma anche in quanto rappresentante sindacale, vogliamola. Vogliamola coniugare, ti dà anche il termometro di quanto quell'aggiornamento, quelle misure possano essere, quindi il coinvolgimento del lavoratore possa essere affascinante o meno, il lavoratore possa essere affascinato, coinvolto, possa sentirsi parte di quel cambiamento. Che, guarda, penso sia quello fondamentale. Viviamo, è difficile perché questa è una forma mentis, viviamo un'epoca storica in cui moriamo di protagonismo, della necessità di mettere la bandierina su ogni cosa e dire sono stato io, senza riuscire a immaginarsi come comunità, nonostante il Covid e questa situazione terribile che viviamo da 2 anni ci abbia comunque costretto, nostro malgrado, a immaginarci come comunità. Nonostante questo, continuiamo ad avere un ordine mentale, una forma mentis profondamente individualista. E non ha nulla di politico tutto questo, ha proprio, lo ricordavate voi, dell'educazione civica di base, cioè l'idea di concepirsi non come singolo ma come parte di una comunità può aiutarci a responsabilizzarci e quindi a sentirci anche parte di un cambiamento e a incentivare parte di questo cambiamento. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, insomma lo trovo lungimirante, così come trovo lungimirante l'idea di dire il lavoro del futuro avremmo dovuto immaginarlo oggi. Perché non lo abbiamo fatto? Per quello, perché probabilmente, e parlo da RLS, nessuno riesce, o perlomeno da RLS probabilmente si fa, e quindi mi assumo il pezzo di responsabilità, si fa fatica a dismettere i panni dell'RLS in quanto ostativo rispetto alle altre figure, mentre soprattutto quando si parla di sicurezza sul lavoro e di organizzazione del lavoro futura, o ci immaginiamo come comunità e quindi come soggetti che per propria parte fanno quel pezzetto incontro agli altri nel tentativo di trovare soluzioni, oppure avremo sempre più morti sul lavoro. Ecco, mi viene da dire questo, cioè nel senso, io posso, ricordavo con un collega, l'ho ricordato anche con te, qualche tempo fa mi è capitato di indirizzare una collega verso medicina del lavoro per il riconoscimento di una malattia professionale. La collega era estremamente contenta perché, insomma, alla collega le sono stati riconosciuti qualche migliaia di euro di risarcimento. Detto questo, la collega ha davanti a sé diversi anni di lavoro. Il suo problema non gliel'ho risolto. Lei era estremamente contenta, io ero estremamente depresso, certo, perché non ho fatto nient'altro che monetizzare il suo problema, sì, ma non l'ho migliorato. La qualità della sua vita resta assolutamente pessima, aggravata dalle sue condizioni di salute, che non possono che peggiorare nel tempo.
Ci vorrebbe un'altra puntata, Raffaele.
Ah, ok.
Perché mentre tu parlavi pensavo a determinate cose, no? Tu hai detto, hai usato delle parole meravigliose quando hai parlato di termometro, hai parlato di vestito. Mentre tu parlavi di vestito immaginavo proprio l'idea di malattie professionali. Quando sarò contento, tu hai detto no, non sono contento del risultato. Ecco, quando sarò contento, io mi domandavo, io sarò contento quando vedrò rientrare un operaio, penso del settore edile, penso della metalmeccanica, penso il falegname, e non riconoscerlo per gli abiti che indossa. Perché quei vestiti, vedete quanto siamo lontani, Raffaele? Cioè, perché non si può parlare di benessere organizzativo finché non ho bonificato? Cioè, quei vestiti, lì c'è un rischio. Quel rischio deve essere confinato. Non può essere portato a casa. Perché non può essere monetizzata neanche la salute. Nessuno può fare un contratto dove c'è scritto i vestiti te li lavi a casa e ti riconosco 50 euro in più sulla busta paga. È vietato, non si può fare. Però ce lo siamo dimenticati tutti, Raffaele. Ce lo siamo dimenticati tutti. E quindi la strada è lunga. La strada è molto lunga. E sono ottimista, la possiamo raggiungere, ma dobbiamo impegnarci tutti a livello sistemico. Tutti all'interno delle nostre organizzazioni, ognuno davvero come se fossimo un'orchestra, dobbiamo suonare la stessa melodia. Allora può funzionare, però finché non vedrò messo davvero al sicuro, no, quei diritti fondamentali, la base, non potremo mai parlare all'interno delle organizzazioni di principi dell'ergonomia. Non abbiamo ancora risolto quello che potrebbe definire un mio collega, no, un'operazione quasi meccanica, cioè non ho messo ancora il corrimano lungo le scale, figuriamoci se ho fatto la valutazione dello stress e lavoro cordato. Ecco, questa è una riflessione che ci dobbiamo portare. Dobbiamo assolutamente intervenire ora, perché altrimenti continueremo a parlare, no Raffaele, probabilmente diventerà anche noia per chi ci ascolta, delle stesse identiche cose.
Sì, sono d'accordo. Mi capita di essere accusato di parlare troppo spesso di stress da lavoro correlato, perché credo che quello non sia il punto d'arrivo, ma sia il punto di partenza da misurare costantemente per capire se le misure che mettiamo in campo sono positive o meno. E se solo quello che ci dà il termometro, e ritorno su questo sinonimo, del fatto se la direzione che abbiamo intrapreso è giusto o è sbagliata.
E pensa Raffaele su questo, no? Siamo partiti purtroppo dagli infortuni. Ecco, usare il termometro infortunio all'interno delle aziende potrebbe essere un bias, potrebbe essere proprio un errore. Io non ho infortuni e quindi vado bene. Ecco, non è così. Noi dobbiamo usare altri termometri, altri indicatori, perché potrei avere quello che ho detto prima, l'errore latente, o non ho nessun infortunio, credo che abbia fatto sempre la scelta giusta, invece le mie scelte erano sbagliate. Chi me lo dice? Ecco il controllo, ecco il termometro, ecco gli indicatori di risultato, no? Lungo il percorso, ma mensili, poi trimestrali, a lungo termine. Tutto deve essere meticolosamente ponderato, perché parliamo di una materia che è scientifica. Non è il se è sempre fatto così, non è navighiamo a vista. E purtroppo, ahimè, la sicurezza sul lavoro, l'igiene, la salute in Italia, nella maggior parte delle volte dove mi sono incrociato io, era un navigare a vista. E non va bene.
Tutto ciò sembra visionario, invece assicuro e rassicuro tutti coloro che ci stanno ascoltando, è qualcosa di estremamente, estremamente concreto, oggettivo, dimostrabile, fattibile. Non vi è nulla di visionario se non l'idea di immaginare luoghi di lavoro piacevoli e sicuri. E non è impossibile, non è assolutamente impossibile. Andiamo con l'ultimo stacco musicale e poi alle conclusioni inevitabili.
La prima notte dama ci occupaia, e a me vale tu fritta, e a me vale tu fritta, e a me vale tu fritta, e saprei.
Si da brucio se fuoco come sta lo coro questa nata, mi lo coro questa nata, mi lo coro si potete.
Inevitabilmente, purtroppo, alla fine di questa puntata. Voglio ringraziare il nostro ospite per due cose. Uno, perché, come abbiamo scritto, ha la capacità di Matteo Micheli, è quella di riuscire a tradurre una materia estremamente complessa in qualcosa di estremamente, perdonatemi la ripetizione, divulgativo. E questa è la capacità di chi sa non celebrare se stesso, non essere innamorato della propria cultura, della propria voce, del proprio, ma sa vivere nel mondo che gli sta intorno, cercando di tradurre in concreto una passione, la propria cultura, donare la propria cultura agli altri, sapere quanto questo possa essere utile agli altri. Ed è qualcosa che io personalmente apprezzo, è una delle motivazioni per le quali mi sforzo di fare il meglio possibile il delegato sindacale. Il riscatto del mondo del lavoro degli ultimi all'interno del mondo del lavoro, di coloro che vivono del proprio lavoro, passa attraverso figure come Matteo Micheli, e quindi di questo lo ringrazio. Per non elargire saccenza in maniera autocelebrativa. E lo ringrazio anche per un'altra cosa. La prima cosa che mi ha detto quando ci siamo sentiti per telefono è stato: credo che ti farà piacere, sono stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Denota un enorme, profondo rispetto nei confronti delle nostre istituzioni. E quello anche questo per me è importante, perché in un'epoca in cui tutti siamo sullo stesso piano, in cui ognuno esprime la propria opinione rivendicandola come assoluta e come autorevole, quando spesso non vi sono neanche i presupposti perché possa essere ritenuta né autorevole né approfondita, ecco trovo che avere rispetto delle istituzioni della Repubblica, delle istituzioni che vengono fuori da duri anni di dittatura prima e poi di una guerra fratricida, penso sia sinonimo di intelligenza e penso sia importante in un momento storico così confuso. Qualche tempo fa abbiamo parlato dell'assalto alla CGIL e ne abbiamo parlato non in termini politici ma in termini istituzionali, dicendo quanto questo fosse pericoloso perché minava una delle colonne portanti del nostro vivere in democrazia. Ecco, io l'ho trovato molto, molto, molto importante, mi ha affascinato molto. Facevo proprio questa riflessione in questi giorni, quindi ti ringrazio.
Ringrazio voi, credo assolutamente nello Stato.
Grazie mille Matteo, anche perché rendi, oltre a quello che diceva Raffaele, rendi anche molto interessante e anche, come dire, curiosa la materia della salute e sicurezza. Credo che, o almeno per certezza, colleghi o amici che hanno sentito già te in trasmissione hanno detto che hanno avuto la voglia di approfondire alcune cose, anche solo cosa fosse il decreto 81, che a volte insomma noi diamo per scontato ma non lo è per tutti, quindi grazie veramente, grazie.
No, grazie a voi, grazie a voi,
e ci auguriamo di averti presto. Come dire, i contenuti non mancano, sì, che, insomma, ci auguriamo di riaverti presto insieme a noi. Grazie di nuovo.
Grazie, un abbraccio virtuale a tutti. Grazie.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della rete 14 giugno.